Buonasera a tutti e a tutte, benvenute a questo appuntamento che non era in programma, almeno non era nel programma ufficiale del festival, che abbiamo sentito necessario o utile dati i fatti successi questa settimana. In programma invece nel festival c'era ieri sera una proiezione già organizzata di due lavori che sono stati fatti ieri sera al Cinema Lumière, ed erano due lavori incentrati sulla vicenda Gaza e in particolare sulle armi speciali utilizzate dagli israeliani giù a Gaza nell'operazione Piombo Fuso e in una successiva inchiesta che è stata portata avanti invece appunto da Rai News 24. Il primo lavoro era un lavoro che poi è stato distribuito con presa diretta di Rai 3, di cui gli autori sono appunto Jacopo Mariani e Manolo Luppichini. Sono successi poi gli eventi di cui tutti avete sentito parlare la notte tra domenica e lunedì. Era chiaramente messa in discussione la possibilità di avere almeno uno degli autori, poi le cose non sono andate così. Ieri sera abbiamo avuto questo primo momento di confronto pubblico con la città perché sentivamo la forte esigenza di dare un'altra lettura a quella che è stata l'informazione, diciamo l'informazione ufficiale su questo assalto alla Freedom Flottiglia. Abbiamo avuto diciamo, la possibilità e la fortuna di rivedere due compagni che erano appunto a bordo della 8000 di una nave più piccola che seguiva, era nel gruppo della Freedom Flottiglia e successivamente abbiamo pensato diciamo, a questa serata, un appuntamento diciamo di aggiornamento, proprio perché non era stato preparato un dibattito sul tema medio orientale, in particolare sulla vicenda palestinese, nel quale cerchiamo appunto di stimolare appunto le domande da parte del pubblico sulle testimonianze appunto di Manuel e di Manolo e fare un piccolo punto della situazione d'aggiornamento su quello che era un tema che sembrava trasversalmente stare molto a cuore a tutti, che è la campagna di boicottaggio alle esportazioni di Israele. Per cui diciamo, se ci sono appunto delle domande le facciamo partire anche da subito, come dire, subito sulle testimonianze e invitiamo tutti ad essere brevi perché abbiamo grosso modo un'oretta, dopodiché parte la cucina, parte il soundcheck per la serata e appunto questi compagni si allontanano poi dal festival, per cui io passerei direttamente la parola a Manuel che già ieri sera ha incominciato a raccontarci diciamo quello che è successo dalla partenza e quindi fino a poi diciamo quando c'è stato l'attacco, quando c'è stato l'arrembaggio, l'arrivo diciamo al porto e poi il rimpatrio, per cui io proverei a sentire subito diciamo, dalla voce di Manuel e poi vedere subito se ci sono diciamo, delle domande dal pubblico. Grazie.
Grazie, ciao a tutti. Niente, quindi immagino che mi stai chiedendo di fare un attimo la storia, di diciamo così una breve cronistoria della flottiglia. Puntualizzo che noi siamo partiti da Atene e da Atene sono partite due navi, quella che viene chiamata, diciamo, che viene identificata come 8000 ma si chiama in realtà Sfentoni, e che è una nave, tipo un traghetto, dove erano diciamo così, imbarcati attivisti e stampa, e un'altra nave, un cargo, Mediterraneo Libero, che portava appunto aiuti umanitari. I primi giorni sono passati ad Atene, nell'opera di carico di questa nave sono arrivati questi aiuti umanitari che si sono ammonticchiati di fronte alla nave e i lavoratori portuali del Pireo gratuitamente come adesione, testimoniando così la loro adesione alla, diciamo così, agli intenti della flottiglia, hanno caricato questi beni sulle navi. Si tratta di generatori elettrici per la produzione di corrente, c'erano dei desalinizzatori per potabilizzare le acque delle falde di Gaza che non sono potabili vista la vicinanza con il mare. c'era materiale scolastico, zainetti e quaderni per appunto i ragazzi di Gaza, perché una delle cose, ad esempio, che Israele impedisce, di cui Israele impedisce il passaggio nella striscia di Gaza, è per esempio la carta. E c'era, insomma, il materiale che è stato caricato ed è stato caricato alla luce del sole era puramente umanitario. Sì, c'erano delle carrozzelle per disabili, circa 160 carrozzelle elettriche, proprio anche per elettriche, perché un problema molto grosso nella striscia di Gaza è la mancanza di combustibile. E c'erano dei prefabbricati, del materiale edile per ricostruire le numerosissime case che sono state abbattute o lesionate durante le operazioni di piombo fuso dell'inverno dell'anno scorso. Niente, siamo salpati, mi pare di ricordare martedì, ormai inizia a perdere anche un attimo il conto dei giorni. Siamo salpati e la navigazione, bene o male, è stata molto tranquilla fino a Cipro. A Cipro dovevamo imbarcare un paio di personalità politiche, ma i ciprioti della parte greca ci hanno così impedito di, diciamo così, entrare in porto ed hanno impedito di uscire dal porto per raggiungerci a queste personalità politiche. Per farla breve, siamo ripartiti dalle acque di Cipro, dalle acque di fronte a Cipro, verso Gaza. Era stato calcolato, diciamo così, la tempistica in maniera tale da arrivare in prossimità delle acque di Gaza con la luce del giorno, per evitare appunto un attacco notturno alla flottiglia, come poi invece è stato. E la notte tra domenica e lunedì ci trovavamo verso mezzanotte, appunto, parecchio distanti ancora dalle acque territoriali di fronte a Gaza. E quando verso mezzanotte abbiamo avuto i primi contatti radio con la flotta israeliana, con la marina israeliana, che ci informava appunto del blocco in corso, ci ricordava che eravamo in una zona in acque dove non potevamo, secondo loro, transitare, e sì, perché era in corso un'esercitazione militare, e ci intimava di tornare indietro, altrimenti saremmo stati attaccati. E questo contatto radio è andato avanti per un po', e poi c'è stato qualche ora di silenzio, e si pensava forse che non, diciamo così, il contatto diretto sarebbe avvenuto l'indomani. Purtroppo non è stato così, alle 4 del mattino circa è ripreso il contatto radio e poco dopo ci siamo trovati con i gommoni che sfrecciavano accanto alle varie navi. Le navi erano 5, si trattava di due cargo, della nave turca passeggeri con circa 500... 6? 6. Era il Challenger One, che era un grosso motoscafo, la nave turca da passeggeri, c'erano due cargo, la nostra nave, non ricordo qual è la sesta.
C'erano due cargo, allora c'è la Mavi Marmara, che è la nave, diciamo, ammiraglia, poi c'erano due cargo turchi, il Defne e il Gazze, poi c'era il cargo del Fedeli Messaggeri, Mediterraneo Libero nostro, e noi il Challenger, quindi sono 6. Challenger era, diciamo, quella più veloce, la più piccola, una sorta di yacht, che infatti è stato l'unico che è riuscito a scappare, e l'hanno dovuto fermare dopo un'ora e mezza, insomma, di inseguimento.
E niente, in brevissimo tempo siamo stati affiancati da questi gommoni, che erano, diciamo così, zeppi di giovani soldati bardati da guerra, pesantemente armati, con i volti coperti, e gli attacchi sono stati condotti bene o male tutti quanti nello stesso momento, almeno sono iniziati tutti nello stesso momento, ma hanno avuto esiti e tempistiche un po' differenti. E io personalmente non sono riuscito a vedere cosa è successo sulla nave turca, perché in brevissimo tempo siamo stati affiancati ai due lati del nostro traghetto da due gommoni, e i soldati hanno iniziato a arrampicarsi sui parapetti. Gli elicotteri io li ho visti soltanto, ho visto un elicottero sulla Mavi Marmara, però non ho visto elicotteri su nessun'altra nave. Però ripeto, non ho prestato più di tanto attenzione alle altre imbarcazioni, perché Sulla nostra sono saliti abbastanza velocemente, ci siamo subito spostati sul piano superiore dove c'era la cabina di comando della nave e dove gli attivisti che erano a bordo avevano già precedentemente deciso di concentrare la loro opera di difesa e quindi si sono disposti attorno alla cabina a chiudere gli ingressi. Alcuni sono entrati dentro per diciamo così, rendere ancora più difficile la penetrazione dei soldati israeliani che appena arrivati sul secondo piano si sono ovviamente fiondati dentro e hanno cercato per 2 minuti di prendere il controllo della nave anche con estrema violenza, ovviamente usando le armi a loro disposizione. Hanno usato manganelli, bombe assordanti che in quel piccolo spazio angusto hanno ovviamente sortito un discreto effetto e persino dei taser, le pistole elettriche per dare la scossa. Ci sono stati appunto 2 minuti di parapiglia all'interno, il capitano e chi era lì dentro è stato abbastanza malmenato, il capitano ha riportato diverse contusioni, un orecchio spaccato, collo e schiena contusa, un piede pesantemente ferito. E in breve tempo comunque hanno preso il controllo della nave. Non ci siamo subito, diciamo così, seduti, non hanno avuto subito il controllo su di noi. Ci sono stati ancora, credo, un quarto d'ora di 15 minuti di confronto tra noi in piedi e i soldati in mezzo a noi prima che riuscissero così a metterci tutti seduti sulla ponte della nave e controllarci da tutti e quattro i lati. Poi ovviamente da quel momento è partita la navigazione verso il porto israeliano della colonia di Ashdod e c'è stato
75 miglia, cioè quando è successo,
sì, quando è successo questo ci trovavamo in acque internazionali, quindi è stato un atto di pirateria perché le acque, diciamo così, territoriali iniziano a 12 miglia dalla costa, noi eravamo oltre le 70 miglia e quindi non avevano alcun diritto di abbordarci. E niente, da di qui è iniziata la navigazione, c'è stato qualche episodio violento con uno dei fondatori del Free Gaza Movement che rifiutava di sedersi assieme a noi, è stato ammanettato con le fascette in maniera brutale, tant'è che il medico si è subito imposto per chiedere che gli venissero tolte dal momento che gli stavano bloccando la circolazione negli arti. E una volta che è stato liberato, anche con diciamo, un momento di tensione tra noi e i soldati israeliani, e Paul si è appena potuto buttato di sotto dal parapetto della nave e ha iniziato a nuotare nel Mediterraneo, inseguito da una corvetta militare israeliana che girava su se stessa nel tentativo di raggiungerlo. E questo ha rallentato di un'ulteriore mezz'ora le operazioni militari. Non a caso poi quando è stato recuperato da un gommone ha subito anche un pestaggio. Se vuoi raccontare te la seconda... Ah, grazie.
No, è benissimo, è preciso però.
Niente, da lì ci sono state 5-6 ore di navigazione verso il porto israeliano, dove una volta attraccati siamo stati diciamo così scortati sotto dei capannoni e sono iniziate le procedure di controllo e di identificazione per l'espulsione e l'arresto. L'arresto e l'espulsione. E precedentemente è da segnalare che sulla nave ci sono state sequestrate subito tutte le attrezzature tecniche, tutte le macchine fotografiche, le telecamere, le cassette, i supporti che avevamo registrato. Tutti i nostri bagagli sono stati accumulati, ammonticchiati assieme in un angolo della nave e ovviamente non ci è stato concesso di operare un riconoscimento di quelli che erano i nostri bagagli e i nostri materiali, e quindi quando poi qualcosa di quei bagagli c'è stato diciamo così infilato nella stiva degli aerei che ci hanno rimpatriato, ovviamente è stato fatto a casaccio e noi tutti non abbiamo più ritrovato quello che era il nostro bagaglio, i nostri effetti personali, per non parlare delle attrezzature che si sono direttamente tenuti dal porto di Ashdod. Dopo
Quanti, integro con alcune cose, magari perché prima di andare avanti la storia adesso si complica nel carcere, nelle varie cose, capire un po' chi c'era su questa nave, no? Cioè quali erano le persone con cui abbiamo condiviso questa, almeno questa prima parte della storia, che dà anche un po' il quadro di che genere di umanità così ha il coraggio di lanciarsi in un'impresa folle come quella della Freedom Flotilla. Con noi, a parte una serie di attivisti greci e con vabbè, questi due medici, c'erano un gruppo di svedesi, c'erano diciamo gente di origine palestinese proveniente da vari paesi europei, principalmente che facevano parte di questa rete europea contro l'assedio di Gaza, che aveva poi donato parecchio del materiale che è stato caricato sul cargo, e poi c'era un sacco di media, gente anche di altri, degli americani, parecchi americani chiaramente, quasi tutti di origine ebraica, di religione ebraica. Fra questi c'erano due personaggi molto particolari: uno era l'ex ambasciatore in Iraq degli Stati Uniti, quindi c'è Mr. Edward Peck, che è un signore nei suoi 80 abbondanti, era il più vecchio, il veterano proprio, il più vecchio della nave, che ci ha regalato delle perle straordinarie durante tutto questo viaggio, anche analizzando alcune purtroppo perse, poi arriveremo, insomma, questa cosa anche del riuscire a reclamare i materiali che ci sono stati sottratti con violenza, chiaramente in modo totalmente illegale, speriamo. C'era apposta, oltre lui c'era un altro signore che si chiama John Matters, un signore che nel 1967 era sulla USS Liberty, una nave americana che fu assalita e attaccata dall'aviazione della marina israeliana, praticamente affondata davanti alle coste del Sinai. Questo è un fatto che ancora, cioè, che fu scandaloso all'epoca, poi diciamo gettato nell'oblio. Beh, lui si era vissuto questa storia, 35 dei suoi compagni erano morti, non so, un numero di feriti enorme, e però quella storia, c'era il presidente Johnson all'epoca, fu messa a tacere, nulla uscì da questa cosa. Si era creato nel tempo questo comitato della USS Liberty in America, questo era un texano ciccione molto simpatico, e ci ha raccontato questa storia. C'è stato anche un momento di storytelling all'interno della barca per far conoscere le proprie esperienze, lui raccontò questa cosa e quale spinta quindi aveva a tornare esattamente in quelle acque e affrontare lo stesso esercito. E, poi insomma varie altre televisioni, i media erano parecchi, nel senso che c'era la televisione della Repubblica Ceca, la televisione nazionale bulgara, c'erano diverse testate greche, poi Al Jazeera chiaramente con l'inviato Abbas Nasser, che all'inizio ci guardava un po' in cagnesco, dopo un po' c'è stata veramente una grossa partecipazione, e specialmente nella fase dell'assalto un lavoro che ci eravamo preposti di fare ha funzionato parecchio, abbiamo permesso in qualche modo con una serie di diversivi che Abbas riuscisse a fare una telefonata in diretta che denunciava e descriveva quello che stava avvenendo in quel momento. Noi cantando intorno, facendo finta di muoverci così, siamo riusciti a farlo parlare per un paio di minuti, e insomma è stata l'unico modo per far uscire delle notizie immediatamente mentre stava succedendo quel panico. Insomma, questa era un po' l'umanità che stava sulla 8000, e è importante proprio a fronte, e che ha resistito in modo non violento a questo attacco. Secondo me è durato pure un pochino di più la fase di resistenza, cioè finché non hanno sparato anche con i paint bullet addosso, queste pallottole di vernice in realtà che hanno un guscio assai solido, e sparate a pochi centimetri di distanza hanno lasciato a tutti parecchi lividi. E insomma, questo era, insomma, volevo integrare, poi riprendi da quando siamo arrivati al porto, però per capire chi c'era su sta nave, non è che c'erano i tagliagole o qualcos'altro, insomma.
Sì, vabbè, c'è poco da dire dopo il porto di Asdod, nel senso, beh, poco da dire no, relativamente, perché ovviamente sono state le procedure di identificazione, prese delle impronte digitali, di schedatura, e ci è stato chiesto immediatamente di riconoscere la nostra responsabilità nell'essere entrati illegalmente nelle acque israeliane, e quindi di assumerci la responsabilità di aver commesso un crimine e di essere deportati. Ovviamente nessuno di noi ha accettato questa cosa, ci siamo dichiarati tutti quanti prigionieri e sequestrati da ostaggi di Israele, e questo ha comportato automaticamente la nostra carcerazione, che è avvenuta di lì a poco a bordo di un furgone blindato. Inizialmente pensavamo di essere portati in una prigione sempre lì nel porto di Ashdod, che qualche giorno prima era passata la notizia appunto che era stata allestita in fretta e furia apposta per noi. In realtà ci sono stati circa 30-40 minuti di viaggio verso sud-est e ci siamo accorti di essere diretti alla famigerata prigione di Beersheba, che è una delle prigioni peggiori di Israele, dove vengono appunto detenuti prigionieri palestinesi. Noi non siamo nel deserto del Negev, sì. Noi non siamo stati messi assieme a prigionieri comuni, non siamo stati tenuti a parte in un blocco nuovo appena finito di costruire, tant'è che c'erano ancora polveri della calcinaccia e polveri dell'intonaco nelle varie celle che abbiamo provveduto a pulire da soli. E niente, ci è stato tolto quel poco che c'era rimasto in tasca al momento dell'arresto, quando appunto siamo entrati in carcere ci è stato tolto tutto, anche i passaporti. C'è stato anche un po' di disorganizzazione, nel senso che a qualcuno è stato cercato di far filmare un foglio in ebraico che doveva essere la ricevuta di consegna del passaporto al carcere, a qualcun altro non è stato fatto filmare affatto, e forse anche questo ha generato una confusione che ha portato alla perdita o alla sottrazione, no, questo non so dirlo, se volontaria, di alcuni passaporti, tra cui quello di Manolo e quello di un giornalista cieco. Siamo arrivati in serata in questo carcere e niente, diciamo che è stato, personalmente per me è stato il momento peggiore di questa avventura, perché trovarsi lì dentro senza che nessuno ti informi dei tuoi diritti, perché non siamo stati informati dei nostri diritti, non abbiamo avuto fogli che ci spiegassero cosa potevamo o non potevamo fare, non ci è stato consentito di telefonare, e questo non soltanto la sera del nostro arrivo, ma nemmeno il giorno dopo e nemmeno il giorno dopo ancora, quando poi siamo stati rilasciati. Le nostre ambasciate addirittura sono state ostacolate nell'opera di ricerca dei propri concittadini. Non è stata fornita loro una lista dei feriti e dei morti, quindi hanno dovuto chiamare ospedale per ospedale e sincerarsi se ci fossero connazionali o meno tra morti e feriti. E soltanto nella giornata di martedì nel pomeriggio abbiamo ricevuto la visita dei nostri consolati, che non è stata molto, come dire, confortante, perché alla fine ci hanno consigliato di firmare per andarcene al più presto, perché anch'essi non avevano un potere di intervento reale nei confronti delle autorità israeliane. Quello stesso pomeriggio è successo un altro fatto un po' strano, che è la nostra comparsa davanti a un presunto giudice. Un giudice che ci chiedeva per l'ennesima volta se volevamo di nostra spontanea volontà andarcene in Italia, e penso che a questa domanda tutti abbiano risposto di sì, perlomeno io ho risposto di sì, e chiedeva anche di ammettere nuovamente la nostra colpevolezza di essere entrati appunto in acque israeliane, di aver violato un legittimo blocco navale imposto da Israele nei confronti di Gaza, cosa che nessuno ha nuovamente accettato. Non ci è stato chiesto di firmare questo foglio, però ce n'è stata rilasciata una copia di questa ordinanza in cui si diceva che appunto saremmo stati espulsi, ma la copia era soltanto in ebraico, quindi nessuno di noi sapeva in realtà che cosa c'era scritto. E niente, c'è stato, direi anzi che se racconti tu un attimo quello che è stato il clima in carcere, anche il tentativo di resistere un po' a quella che è la spersonalizzazione degli ordini che ci venivano un po' imposti, lo preferisco.
No, Beersheba è stata un'esperienza, fra le varie, veramente un'esperienza anche formativa, devo dire, per un sacco di noi, forse, no?
Beh, mai stato in casa.
Sì. un po' per tutti, quindi queste, lì abbiamo cominciato a incontrare gli equipaggi delle altre navi, sia quindi della Challenger, che erano principalmente irlandesi e americani, e che ci ha raccontato il posto della loro impresa, della loro fuga in mezzo al Mediterraneo. E dopo, alla spicciolata, molto tardi, sono cominciati ad arrivare i turchi. E lì la storia è stata abbastanza pesante, perché noi fino a quel momento non avevamo avuto notizie delle altre barche, quindi non ci aspettavamo. Avevamo visto che apposta davanti alla Mavi Marmara si erano schierati addirittura, noi abbiamo visto due sottomarini, apposta queste decine di Zodiac che veramente erano, giravano da tutte le parti. E hanno parlato, gli elicotteri non molto di più, erano però diciamo noi visibili, c'è stato questo qui che cercava continuamente di far calare le persone dall'alto senza riuscirsi, fino a che non hanno deciso di sparare, perché la maggior parte delle vittime della Mavi Marmara sono state uccise da colpi provenienti dall'elicottero. Niente, il clima là dentro era molto teso, però anche molto c'è stata un'unità enorme. Appena sono venuti a galla anche un paio di traduttori dal turco, perché c'era anche una barriera linguistica non indifferente con loro, però c'erano un paio di interpreti che poi hanno cominciato a aiutarci, e lentamente abbiamo cominciato a ricostruire quello che era avvenuto sulla Mavi Marmara. Da subito loro ci hanno parlato dai 16 ai 19 morti, questo qui testimonianze ripetute da gente diversa che era anche in varie parti della nave, dai macchinisti a attivisti, probabilmente a gente anzi, insomma, che lavorava al catering o altre cose, già al cuoco, piuttosto spaventatissimo. Però si è creato questa volontà di disobbedienza, questa disobbedienza collettiva, che è stata un po', diciamo, il legame forte di quei giorni in quel carcere. E quindi niente, non obbedivamo a nessuno degli ordini, cercavamo sempre di mettere in tralcio, anche con un aria molto di sfida, ma anche molto ironici, devo dire. C'è stata anche questa, quando sono stati pochi momenti veramente gravi, in realtà li prendevamo per il culo tutto il tempo, e questa cosa chiaramente a loro non andava giù. Noi avevamo capito che era insomma una tattica che li faceva innervosire, ma che di fatto non potevano farci più di tanto. Hanno minacciato un paio di volte, sono arrivati le forze speciali davanti alla vetrata, come dire, se non fate come diciamo noi questa volta sono a botte. In quei casi
hanno anche minacciato di non farci telefonare, ma vabbè,
sì, hanno minacciato e l'hanno fatto, infatti non ci hanno mai fatto telefonare. Poi la menzogna sistematica, nel senso che tutto andava avanti a cazzate, perché noi chiedevamo, abbiamo fatto all'inizio, è nato questo comitato, diciamo, proprio per non avere voci diverse, facciamo riuniti, si erano in qualche modo indicati dei referenti, che per non avere 50, quanti saremmo stati? Un'ottantina.
Inizialmente eravamo circa una cinquantina, poi quando sono arrivati anche i turchi siamo arrivati quasi al centinaio.
Sì, un centinaio di persone. Con in questo spazio, come diceva lui, nuovissimo, era una pianta complessivamente ottagonale, e c'era una base di controllo al centro, e i vari bracci erano degli spicchi, che erano sì, 6 più la parte dell'ingresso. Quindi c'erano tutti questi bracci separati, dove all'interno di ognuno dei bracci c'erano 100 persone all'incirca. Su due piani le celle, quindi c'erano i momenti dove si poteva stare nello spazio comune con dei tavoli, eccetera, e i momenti che invece ti richiudevano in cella e dovevi andare dentro. Ecco, noi rifiutavamo di entrare quando stavamo fuori, o insomma c'era questo genere di tarantelle. È stato importante alla fine, umanamente, anche avere questo scambio, quindi è stata una parte che ci ha permesso a noi anche di raccogliere queste storie, che poi sono quelle che insomma stiamo anche raccontando, sulle incongruenze che ci sono nel numero delle vittime, nel numero dei feriti e nelle varie storie che hanno attraversato questa vicenda. Io non so se adesso...
Se ci sono delle domande puntiformi, appunto, per cercare di approfondire ancora il discorso e la testimonianza e l'aggiornamento, perché poi mentre voi eravate lì in Italia, diciamo, come dire, si è scatenato, poi ci sono state manifestazioni praticamente in tutto il paese, voglio dire, e la stampa ufficiale italiana, voglio dire, probabilmente sulla scorta, diciamo, del Ministero degli Esteri in questo caso, ha avuto un atteggiamento molto silenzioso, come abbiamo visto anche poi diciamo, negli ultimi giorni a proposito delle iniziative di ieri, eccetera. Però invece partecipazione nelle piazze molto, molto sentita, molto cospicua, per cui da questo punto di vista, voglio dire, sconta il limite che probabilmente a livello nazionale una grande manifestazione di solidarietà con il popolo palestinese non si è data già, diciamo, negli anni passati, però delle cose trasversalmente si muovono e dei risultati, se così li possiamo considerare, rispetto a delle tematiche specifiche, voglio dire, sì, almeno si intravedono. Perché una delle cose su cui ci andava, come vi dicevo prima, di porre l'attenzione e fare un aggiornamento era anche la questione, come dire, della campagna di boicottaggio all'esportazione dei prodotti da Israele. In questo io passerei la parola a Cristina, che da Roma almeno ha un punto di vista su quello che si sta, diciamo, sostanzialmente muovendo ora. Sono arrivate poi anche degli aggiornamenti per quanto riguardava le vicende appunto che si muovevano più al nord, per poi dare spazio appunto a delle domande che ci diano, diciamo, ancora un'altra lettura, perché Manolo e Manuel sono partiti da operatori dell'informazione e sono andati lì nel blocco dei media che, come ci spiegava anche ieri Manuel, ci ha tenuto proprio, diciamo, a fare gruppo a sé rispetto, diciamo, a quello appunto degli attivisti presenti sulla flottiglia, proprio per cercare di documentare quello che avveniva e appunto avere un punto di vista un po' distaccato, super partes, diciamo, rispetto ai vari gruppi che prendevano parte alla missione.